Vieni a vedere Gesù. Uno studio condotto da Gianni Rigamonti.
Un affettuoso saluto a voi tutti che mi ascoltate. Oggi affronteremo insieme un tema piuttosto problematico, che forse susciterà delle domande, che siete liberi poi di pormi telefonando al numero che sarà dato alla fine della trasmissione, e oggi in più vi sarà dato anche il mio indirizzo di posta elettronica, così potrete anche scrivermi. Partiamo da alcune domande. Ciò che Dio può è ciò che vuole. Il volere di Dio è sempre in sintonia con ciò che Lui può fare? Un esempio. Dio ha sicuramente la possibilità di annientare tutti i prepotenti per porre fine a questo stato di cose sempre più degradato? Io credo di sì. Ma le cose continuano nello stesso modo. Da migliaia di anni, nel mondo di cui facciamo parte, è sempre più sprofondato in una pietosa situazione. Può Dio, il Signore, porre fine all'immane sofferenza di tante popolazioni? Io credo di sì, ma è evidente che la sua capacità di fare non corrisponde al suo volere. Perché non vuole se può? Ogni risposta a questa domanda risulterà sicuramente inadeguata, ma tenteremo lo stesso di darla, leggendo e commentando un episodio della vita di Gesù, quell'episodio in cui Gesù guarisce un uomo malato di lebbra. Lo leggiamo nel Vangelo di Marco.
Venne a lui un lebbroso e buttandosi in ginocchio lo pregò dicendo: «Se vuoi, tu puoi purificarmi». Gesù, impietositosi, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra sparì da lui e fu purificato. Gesù lo congedò subito. Dopo averlo ammonito severamente, gli disse: «Guarda di non dire nulla a nessuno, ma vai, mostrati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto. Questo serva loro di testimonianza». Ma quello, appena partito, si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare apertamente in città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui.
Mi sembra che la situazione del lebbroso rispecchi quella della società in cui viviamo. Sappiamo che la lebbra è una terribile malattia che devasta il corpo fino a condurlo alla morte. Ai tempi di Gesù non c'erano medicine che potevano curarla. Spesso, purtroppo, e questa è la realtà in molti paesi africani anche oggi, e solo un miracolo poteva salvare il lebbroso. Il termine usato dall'uomo malato di lebbra è significativo. Se vuoi, tu puoi purificarmi. Il verbo purificare evoca un'altra malattia di ordine spirituale e morale, di cui la lebbra è spesso il simbolo, il degrado morale, il peccato. Il degrado morale sembra andare di pari passo con il degrado ambientale nella società in cui viviamo. Per la questione inquinamento sembra che ormai abbiamo raggiunto, almeno a secondo quello che dicono gli scienziati, che abbiamo raggiunto un punto di non ritorno, e gli allarmi da parte di tanti scienziati oggi si moltiplicano ogni giorno. Sarà la stessa cosa per il degrado morale? C'è da dire che questa situazione non ha preso di sprovvista il Signore, non prende mai di sprovvista. Egli sapeva che le cose sarebbero andate in questo modo. Lasciare l'uomo nella libertà che lui stesso ha preteso, da Adamo in poi, è un giudizio di Dio sui continui no che l'uomo gli ha rivolto. Alcuni testi della Scrittura pongono in evidenza la questione ambientale. Nel primo libro della Bibbia, il Genesi, è affermato in modo chiaro che il degrado ambientale è frutto della disarmonia procurata dalla ribellione a Dio. Come conseguenze del peccato troviamo anche un grave effetto sulla natura. nel libro della Genesi troviamo scritto questo. Ad Adamo disse: poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e rovi, e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto, finché tu ritorni nella terra da cui fosti tratto. Perché sei polvere, e in polvere ritornerai. Chi ha, come me, i capelli bianchi, si ricorda quando nelle città circolavano poche auto e noi ragazzi potevamo liberamente giocare in strada. Non sto parlando di secoli fa, sono nato nel dopoguerra. Già allora si parlava di inquinamento e i nostri nonni, ricordo, raccontavano quando l'aria era più pulita e nei prati volavano ancora farfalle. Chi non ricorda il ritornello della canzone di Celentano di qualche anno fa, il ragazzo della via Gluck? Ricordate il ritornello? Là dove c'era l'erba, ora c'è una città. La cementificazione selvaggia degli anni 60, 70 e 80 ha cambiato il volto delle nostre città e l'aumento vertiginoso delle auto, del numero delle auto, ha reso l'ambiente in cui viviamo spesso irrespirabile. Come sarà stato il giardino di Eden, quando l'uomo era ancora in perfetta armonia con il creatore e con la creazione? Non sentite nostalgia di un posto come questo? Il degrado morale, come dicevo, era già stato previsto, e l'Apostolo Paolo così si esprime riguardo, nella sua lettera ai Romani. Siccome gli uomini non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frodi, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio, quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. Queste parole sono state scritte 2000 anni fa, non oggi. Ma non sembra anche a voi che stia descrivendo la società in cui viviamo? Paolo, con il suo solito acume, frutto dell'opera dello Spirito in lui, descrive all'inizio della sua più famosa lettera, quella ai Romani, qual è il cammino arritroso, il cammino di allontanamento dell'uomo dal suo Creatore, dal suo Dio. Questo allontanamento è stato accettato dal Signore e costituisce appunto l'abbandono di cui Paolo parla. E ancora più avanti, sempre nella sua lettera, Paolo così si esprime: poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio, perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta, nella speranza che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Due dati emergono da questo passo. Primo, la creazione è in uno stato di sofferenza. Due, siamo in attesa di tempi migliori, tempi in cui ci saranno nuovi cieli e nuova terra, dove tutto sarà nuovo, come ai tempi dell'Eden, dove veramente l'aria sarà respirabile, dove torneranno a volare le farfalle. L'uomo, lasciato nella libertà che ha voluto e che vuole, una libertà che poi si traduce in pratica in una terribile forma di schiavitù, la peggiore, la più degradante, quella del peccato, quel peccato che lo domina, l'uomo, lasciato appunto in questa libertà, è capace di tutto. Quante volte ascoltiamo i vari TG che ci informano sullo stato dell'uomo con un senso di stupore misto a rabbia, disgusto, e ci chiediamo ancora: com'è potuto accadere? Perché degli idioti vanno allo stadio solo per scatenare risse, spinti da una irrefrenabile pulsione alla violenza? Perché si ammazzano vicini di casa che fanno un po' troppo rumore secondo canoni della buona educazione, frutto di menti malate? Perché ogni giorno si ammazzano decine di persone in Iraq? Perché invece di contribuire al benessere della società e del mondo che ci circonda, spinto dall'avido guadagno, lo stiamo distruggendo? Quanti morti dovremmo ancora piangere, causati da una natura che non ne può più di come la stiamo trattando? Ci rendiamo conto che il secolo appena trascorso è stato uno dei più sanguinosi della storia dell'uomo? Pensate alla prima, alla seconda guerra mondiale, alla Shoah, a tutte quelle dittature violente, repressive, alle foibe, alle tante guerre fatte in questi anni. Cambogia, Vietnam, Iraq contro Iran, Iran contro tutti, o quasi. La guerra dei sei giorni, la guerra del Golfo, le tante guerre in Africa, di cui si parla poco, la guerra nei Balcani, eccetera. Parlare del male che ci circonda non è sufficiente una trasmissione. Allora, di fronte a tante tragedie, tanta sofferenza, tanto dolore, tanto male, spesso si leva una voce: ma Dio dov'è? Che cosa fa? Perché non interviene? Perché permette al male di dilagare? Perché non distrugge chi compie il male? C'è un personaggio nella storia biblica, la storia antica, poeta, musicista, di nome Asaf, che ha scritto un bellissimo salmo, e in questo salmo racconta la sua esperienza. E in questa sua esperienza, ad un certo punto, Asaf ha visto le cose che secondo lui non andavano, secondo una certa logica, secondo certi criteri. Allora si chiede: ma il Signore che cosa fa? Perché non interviene? Non può o non vuole intervenire? È forse vero ciò che il popolo afferma, ossia che lui è lontano e lascia fare le cose così, infischiandosi della sofferenza umana? Lui non sa e vive tranquillo nella sua trascendenza, nel suo immutabile stato, come il famoso orologiaio dei deisti. Dio ha creato l'universo, lo ha dotato di leggi immutabili e lo ha lasciato a se stesso. Questo è un pensiero che spesso emerge, ed è inutile sperare che egli faccia giustizia.
Thank you.
perché Dio permette questo stato di cose? Forse non vede, forse non capisce, forse è troppo lontano, indifferente o inerme, prigioniero di forze a lui superiori, forse. Studiosi ebrei si sono posti questa domanda più di una volta dopo Auschwitz. Nelle celle di tortura nel campo di sterminio di Mauthausen sono state trovate queste due scritte. La prima: Dio mio, perché mi hai abbandonato? La seconda: se esiste un Dio, deve chiedermi perdono. La prima, di biblica memoria, sappiamo che è una frase di un salmo che poi anche Gesù ha recitato sulla croce, esprime angoscia, delusione, pur rimanendo nell'ambito della fede. La seconda, invece, pur esprimendo la stessa angoscia, palesa dei dubbi sull'esistenza di Dio e dice: se mai esistesse, deve riconoscere di avermi trattato ingiustamente, di averci trattato ingiustamente come il suo popolo, e deve chiederci perdono. Asaf, l'autore del Salmo 73, non ha abbandonato la fede, ma forse ha pensato che in qualche momento, Dio era impotente di fronte ai potenti del mondo. Quante volte in maniera sottile e subdola si è insinuato questo pensiero nella nostra mente? Una cosa ha sicuramente imparato Asaf: Dio è il bene supremo, l'unico che può riempire la vita di un uomo e dargli un senso. Agostino diceva che il vuoto che sentiamo dentro di noi, che avvertiamo tante volte, in modo particolare quando siamo soli con noi stessi, questo vuoto ha la forma di Dio e solo Lui può colmarlo. Dopo che Asaf ha rivolto al Signore le sue proteste, che gli ha rivelato il suo disaccordo, questa è la conclusione del Salmo. Quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio. Io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio per raccontare, o Dio, tutte le opere tue. Talvolta la prova e la sofferenza sono dei passaggi obbligati per realizzare una maggiore comunione con Dio e da questa trarre delle benedizioni che non avremmo potuto sperimentare in una situazione di benessere. C'è un altro personaggio di cui vorrei parlarmi un attimo, sempre legato a questo tema. Conoscete senz'altro la vita di Giuseppe, l'antico patriarca, tanto amato dal padre, ma tanto odiato dai fratelli. Odiato a tal punto che hanno avuto verso di lui dei progetti omicidi. Questi progetti, però, sappiamo, si sono trasformati in un'azione meno cruenta, ma altrettanto odiosa. Fu venduto come schiavo. E dopo tante peripezie alti e bassi, Giuseppe arriva alla corte di Faraone e diventa il numero due del più potente impero di allora. A causa di una carestia, i fratelli sono costretti a chiedere aiuto agli egiziani. Come sappiamo, la carestia è durata ben 7 anni. C'è stata anche in Egitto, ma il Signore aveva rivelato i suoi piani a Giuseppe e diede a lui l'intelligenza necessaria per gestire una situazione veramente difficile. Ora i figli di Giacobbe, fratelli di Giuseppe appunto, si trovano faccia a faccia con lui, con quella persona che hanno odiato e verso il quale hanno commesso tanto male. Questa sarebbe l'occasione giusta per Giuseppe per fargliela pagare. Ne aveva tutto il diritto e il potere di farlo. Poteva sbatterli in prigione, farli ammazzare, non dare loro quanto richiedevano e farli morire di fame. Ma le parole che pronuncia Giuseppe alla fine di tutta la storia ci lasciano veramente di sasso. Giuseppe si rivolge ai suoi fratelli e dice: «Io sono Giuseppe, vostro fratello. Io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. Ma ora non vi rattristate, né vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5, durante i quali non ci sarà raccolto né mietitura. Ma Dio mi ha mandato qui prima di voi perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita a molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Al di sopra delle scellerate scelte dei fratelli c'era un progetto di Dio. Avere lo stesso atteggiamento di Giuseppe verso coloro che sono stati artefici delle prove è cosa difficile sicuramente, direi impossibile senza l'intervento dello Spirito, ma è necessaria. Giuseppe, attraverso tutte le sue peripezie, impara una verità che dovremmo fare nostra, sempre. Dio ha in mente per noi un bene superiore, e se per ottenerlo occorre prendere strade difficili, strade che noi non vorremmo mai percorrere, Lui ci spinge a farlo. Nel momento della prova dovremmo chiederci: dove mi vuoi portare, Signore? Quale bene superiore hai in mente per me? Ricordiamo le parole del lebbroso: se tu vuoi, puoi mondarmi. C'era la consapevolezza della potenza miracolosa di Cristo, ma c'era anche la consapevolezza che non tutto quello che noi riteniamo bene per noi è bene per Dio. Io credo che se il Signore rispondesse sempre positivamente alle nostre richieste, sarebbe un vero guaio per noi. Fra i tanti pericoli c'è anche quello di crescere come bambini viziati, pronti a piantare dei capricci e a piagnucolare ogni volta che troviamo un no davanti a noi. I no di Dio sono anche per educarci, sono lì davanti a noi anche per insegnarci che il bene supremo è il Signore, che ciò che è bene per noi Lui lo conosce. Sempre felice delle vostre telefonate, ora potete anche scrivermi nel mio indirizzo di posta elettronica. Aspetto sia le chiamate sia i vostri scritti. Vi abbraccio con affetto. Gianni.